Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 8, paragrafo 3. L'Eucarestia, come ve la spiego io, a modo mio. Dopo la cena del vecchio rito ebraico con il sacrificio e la consumazione dell'agnello mosaico, Gesù si appresta ad aprire il rito nuovo, che è sacrificio e consumazione dell'agnello di Dio, il più grande miracolo d'amore, un Dio che si trasfonde nel pane e nel vino, facendolo diventare corpo e sangue di Gesù, che si immola ogni volta per noi e risorge. Si dice che si è trattato di un miracolo di transustanziazione. Io non sono un teologo e non saprei spiegarvi bene il significato di questo termine, ma l'Eucaristia ve la racconto a modo mio. Vi ricordate il miracolo di Cana, quello di quel banchetto di matrimonio dove, rimasti i commensali all'asciutto, o meglio solo con l'acqua, Gesù aveva trasformato quell'acqua in vino? Che cos'era successo? Un miracolo. Era cambiata sostanza. Ecco, questa è l'Eucaristia. L'ostia diventa Gesù. Un altro miracolo. Molto più grande, perché Gesù è Dio. Ma perché è così importante per noi? Perché Gesù, prima di ascendere al cielo, ci ha voluto lasciare un poderoso aiuto. Se stesso. L'ostia eucaristica, se accolta con fede, è infatti come una medicina. La sua sostanza penetra dentro di noi esseri psicosomatici, nei quali la psiche, che è l'anima, è intimamente legata al corpo. Essendo l'ostia, al di là delle apparenze esteriori, Gesù, uomo Dio, essa ci pervade misteriosamente nella nostra essenza spirituale e materiale e ci aiuta pertanto, forti della forza di Dio, ad affrontare le difficoltà spirituali e morali che incontriamo. Come noi non riusciamo a vedere l'azione nel nostro corpo di una pillola medicinale che inghiottiamo per curarci, ma sappiamo che quella minuscola pillolina bianca funziona, così funziona anche l'Eucaristia. Ricevere l'Eucaristia significa dunque ricevere Dio direttamente dentro di noi. Dio è purezza spirituale assoluta, oltre che amore. Gesù aveva fin dall'inizio detto a Pietro: «Quel che faccio ora tu non lo comprendi, ma lo saprai in avvenire. Se non ti laverò, non avrai parte con me». Ritornando dunque al significato della lavanda dei piedi, se noi, con l'Eucaristia, ci apprestiamo a ricevere Gesù, che è Dio e, per di più, Dio d'amore, dobbiamo prima purificarci attraverso un'umile e pentita confessione delle nostre colpe, alla quale fa seguito il perdono dei peccati che il sacerdote impartisce non di suo, ma per conto del Signore. Oltre ai due significati già illustrati in merito alla necessità di essere umili e puri, la lavanda dei piedi implica dunque un terzo insegnamento, la valorizzazione della confessione. Per ricevere dentro se stessi l'Eucaristia, cioè Dio, bisogna essere puri. Ma per essere puri bisogna essere mondi da peccato, come quei piedi impolverati furono resi immondi dalla lavanda. Per essere mondi da peccato bisogna pentirsi, confessando peccato e pentimento. La lavanda simboleggia dunque anche l'umiltà nel confessare i propri peccati e la pulizia dell'anima peccatrice che viene apportata dal perdono divino grazie alla propria confessione e alla mediazione del sacerdote che assolve per conto del Signore. Conoscendo il valore dell'umiltà, continua il Gesù nel Vangelo di Giovanni, sarete certi di poter entrare da beati nel Regno dei Cieli. Non tutti però, perché, anche se io so bene quali sono quelli che ho personalmente letto, si deve compiere quanto profetizzato nelle Scritture. Uno di voi, che mangia qui con noi il pane su questo tavolo, ha alzato contro di me il suo calcagno. Alzare il calcagno credo dovesse essere una espressione idiomatica ebraica, come dire alzare il pugno o mordere la mano in cui uno ha mangiato. Gli apostoli, Giuda compreso, capiscono al volo il termine e vi lascio immaginare che faccia fanno, ma dopo essersi rapidamente interrogati la coscienza e quindi confessati internamente, a parte Giuda, credo si debbano essere assolti da soli. Gesù continua spiegando che egli predice loro queste cose in anticipo perché essi, nell'assistere a posteriori al verificarsi di queste sue profezie, avrebbero a quel punto creduto veramente che lui era Dio. Il fatto che gli apostoli avessero dei dubbi sulla sua divinità ancora dopo la sua morte in croce, forse proprio perché lo avevano visto prima quasi impotente di fronte alla sua cattura nel Getsemani e poi morire, per di più in quel modo obbrobrioso, ce lo confermerà il giorno della domenica la loro incredulità alla notizia, portata dalle donne di ritorno dal sepolcro dell'avvenuta risurrezione di Gesù. Gesù, nel lasciare questo dono immenso dell'Eucaristia all'umanità, doveva però essere ben triste nella sua onniscienza nel vedere quanto poco l'umanità di lì a breve e anche nei secoli successivi gliene sarebbe stata grata. Durante questi fatti, nel corso dell'ultima cena, intervallati da inni secondo l'uso della Pasqua ebraica, i commensali nelle visioni della mistica mangiavano l'agnello pasquale che Gesù di volta in volta tagliava e distribuiva. È più o meno a questo punto che egli, nella visione della mistica, si alza in piedi. Egli versa del vino nel calice e, prima di berlo e farne bere, intona un lungo salmo, dove un distico, cioè una strofa, viene intonata da ciascuno degli apostoli a turno ed il resto del brano viene cantato da tutti insieme. Alla fine Gesù si siede e comunica di voler adesso celebrare il nuovo rito, ricordando agli apostoli che egli aveva loro promesso un miracolo di amore che sarà in futuro consumato in un perpetuo rito di amore. Egli dice loro che se ne andrà, ma essi resteranno sempre uniti a lui attraverso il miracolo che egli si accinge ora a compiere. Gesù prende un pane tutto intero, lo pone sul calice colmo di vino, lo benedice e offre al Padre sia il pane che il vino. Quindi spezza il pane in 13 pezzi e li porge uno per uno agli apostoli, compreso Giuda, dicendo le parole ripetute più o meno anche dagli evangelisti: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me che me ne vado. Egli porge quindi il calice a turno agli altri, dicendo: prendete e bevete, questo è il mio sangue, questo è il calice del nuovo patto nel sangue e per il sangue mio, che sarà sparso per voi, per la remissione dei vostri peccati e per darvi la vita. Fate questo in memoria di me. La Valtorta dice che Gesù è tristissimo e che gli apostoli lo guardano angosciati. Gesù si alza, invitando gli amici a non muoversi, perché sarà subito di ritorno. Prende il 13° pezzetto di pane, prende anche il calice, esce dalla sala del cenacolo e va nella stanza della madre, salvo ritornare poco dopo. Il nuovo rito è terminato, semplice come semplice era iniziato. Più che la passione che Gesù come Redentore aveva ardentemente desiderato, anche se come uomo la temeva, lo addolorava il pensiero dell'atto di delazione finale che Giuda, addirittura uno dei suoi, si apprestava a fare. Giovanni continua il suo racconto e dice infatti che Gesù, evidentemente pensando a tutte queste cose, si turba nello spirito, cioè si commuove, in altre parole piange e, piangendo, esclama sconfortato: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Questa di Gesù è una denuncia formale, vera e propria. Uno di voi. Perché egli non svela allora pubblicamente il nome del traditore? Non lo svela per tre buone ragioni. Perché egli non voleva che gli animi trascendessero passando a via di fatto, mancando così essi alla legge dell'amore. Perché Gesù voleva essere certo che gli apostoli, ripensando in seguito ai fatti e al tradimento di Giuda, ricordassero che egli sapeva veramente tutto fin da prima e che quindi egli non era stato dunque un povero uomo raggirato e tradito dall'ultimo degli apostoli, ma che era onnisciente in quanto Dio. Perché infine voleva che ricordassero bene in seguito che egli, pur sapendo in anticipo della propria futura cattura e morte, non aveva fatto proprio niente per sottrarsi alla passione, poiché era venuto volontariamente sulla terra per espiare e salvare l'umanità, riscattandola davanti al Padre. Gli apostoli, sentendo parlare di un traditore, si guardano allora tutti l'un l'altro con sospetto, studiandosi obliquamente per capire chi di loro potesse avere la faccia da traditore. Giovanni stava appoggiato al petto di Gesù e Pietro gli dice: «Domanda di chi parla?» Rifletto: se Giovanni, come dice il Vangelo, era appoggiato sul petto di Gesù, è segno che gli stava a fianco, sicuramente a destra. Infatti, se Pietro fa un cenno di intesa a Giovanni o gli sussurra di chiedere a Gesù chi fosse il traditore senza farsi vedere o sentire da Gesù, certamente Pietro non doveva essere alla sinistra di Gesù. Con Gesù in mezzo fra lui e Giovanni, ma alla destra di Giovanni, cioè un posto più in là, dopo Giovanni, al quale avrà magari anche dato di gomito prima di sussurrargli o fargli intendere con un'occhiata quel «domanda di chi parla». Ecco perché, rifletto ancora, avevano in precedenza discusso per il posto a tavola e su chi fosse più importante. Giovanni, nonostante fosse più giovane, a tavola si era piazzato alla destra e Pietro, nonostante fosse più anziano e capo degli apostoli, sapendo che il giovane apostolo era il prediletto di Gesù, si era accontentato umilmente del posto dopo Giovanni. Giovanni obbedisce a Pietro e gira la domanda, sempre sussurrando, a Gesù, il quale, dopo aver intinto anche qui molto simbolicamente un boccone di pane in quel sugo dell'agnello sacrificato per quella sera, glielo dice e mostra, porgendo significamente, quel famoso boccone a Giuda. Quest'ultimo lo prende, lo manda giù e si alza perché, con Satana che a quel punto è ormai entrato del tutto in lui per dirigere l'operazione finale, si ricorda che deve sbrigarsi, mentre Gesù, e certo legge nel suo pensiero, conclude da parte sua come già detto: quello che fai, fallo presto. Finito tutto dunque? No, perché la scena continua nel prossimo capitolo.